Controradio Notizie Estate.
Alle 12:45 minuti prendiamo la linea dalla redazione di Controradio. Chiara Brilli in studio con voi per l'informazione regionale. Partiamo dalla cronaca: un incendio che si è verificato nella tarda serata di ieri a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 73 anni è morto all'interno della sua abitazione. L'allarme ai soccorritori è scattato intorno alle 23:40 in località Capanne, in via Corniolo. A darlo alcune persone che avrebbero sentito urla provenire da una palazzina. Sul posto 118 vigili del fuoco e carabinieri. Il 73enne deceduto, secondo quanto appreso, era all'interno della propria abitazione. È stato rinvenuto durante l'ingresso dei vigili del fuoco. 6 le persone evacuate, che hanno trovato una sistemazione momentanea, abitano in 4 diversi appartamenti dell'edificio, giudicati non fruibili per le conseguenze dell'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Torniamo a parlare del maltempo di questo fine settimana: fogne, tombini, manutenzione, investimenti, scarsi fondi dal governo dopo l'alluvione dell'anno scorso e dopo la cronaca dei danni e della paura derivante dalle piogge di domenica sulla Toscana. Al centro le responsabilità su cosa non ha risposto in maniera adeguata e perché, creando disagi in numerosi comuni della nostra regione, alcuni dei quali come Montemurlo e Campi fra i più colpiti nel novembre scorso. Serve un nuovo sistema fognario, ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
È una di quelle esondazioni come lo fu il 2-3 di novembre, in cui sono trascinati i fiumi. No, questo è stato un momento in cui le fogne, ancora piene di foglie, perché poi è tipico a settembre-ottobre, non ancora in grado di smaltire con rapidità l'acqua, hanno ostruito e conseguentemente si sono determinate chiusure di sottopassi e anche scene di acqua che, non trovando spazio nelle fogne, è uscita attraverso le strade. Ma in realtà forse l'unica situazione problematica da un punto di vista di esondazione dei fiumi a Montemurlo, con lo stragale che è uscito a monte l'inizio del paese, perché era stata giustamente messa una struttura che potesse impedire laddove passa sotto il paese, perché è un fiume interrato, diciamo l'accumulo di detriti, e quindi un'alluvione come quella del 2-3. È stata proprio questa ostruzione nella parte iniziale che ha determinato poi l'esodo del fiume. Voglio complimentarmi con i sindaci che fin dal primo pomeriggio avevano messo in allerta centri operativi comunali e sono intervenuti con tempestività. Come noi lavoreremo e lo stiamo già facendo anche nel comporre gli interventi opportuni di prevenzione. Sulle fogne bisognerebbe rifare tutte le fogne e questo è un po' difficile, quindi dobbiamo abituarci a tenerle il più possibile mantenute e a poco intervenire per renderle congrue ai cambiamenti climatici. Noi abbiamo dei sistemi fognari che non davano problemi in questi anni perché la pioggia veniva giù più regolare. Ormai c'è un cambiamento climatico evidente, abbiamo dei fenomeni torrenziali in una portata che mai avevamo avuto sul nostro territorio.
Sicurezza a Firenze. Il ministro Piantedosi verrà per fare un punto sui servizi sul territorio e annunciare che c'è la volontà di estendere anche in città il servizio della Polmetro. Lo ha reso noto la sindaca Funaro. Polmetro, che è una sezione istituita recentemente dal Viminale, formata da agenti specializzati per il controllo lungo le linee della metropolitana, al momento di Roma, Milano e Napoli. Una risposta nazionale in termini di forze preposte al controllo del territorio. Ma gli agenti della Polmetro saranno in aggiunta al personale esistente, già carente attualmente per i servizi delle volanti e per il pattugliamento in strada, recentemente introdotto dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza. Se lo chiede e lo pone come domanda ai nostri microfoni Riccardo Ficozzi, segretario generale del sindacato di polizia SIULP di Firenze.
Chiaramente sono città in cui il servizio metropolitano è molto più strutturato di quanto non è attualmente a Firenze. Questo è un settore, una branca che deve essere incardinata nel servizio di controllo del territorio, che specificamente va a fare appunto servizio alle fermate a bordo delle metropolitane, che purtroppo notoriamente abbiamo visto essere luoghi in cui la microcriminalità insiste in maniera importante.
Ecco, infatti in questo caso si parla di un arrivo per quanto riguarda la tranvia di Firenze, quindi o comunque la stazione, situazioni che hanno a che fare molto con zone e servizi inerenti al trasporto pubblico. Questo secondo lei inciderà, migliorerà rispetto alla problematica generale di gestione della sicurezza e percezione della sicurezza in città?
Senta, in generale le dico assolutamente sì, io sono... faccio questo lavoro da quasi 40 anni e le dico che qualsiasi iniziativa volta ad incrementare la percezione e nel concreto a contrastare la criminalità è benvenuta. Il problema sono le risorse, quello che mi lascia sempre perplesso è quando sento questi spot, perché ormai per me questo sono, è capire se questo tipo di servizio verrà a prendere in capo all'attuale organico o se verrà assegnato alla città di Firenze un organico maggiore. È come l'ultimo provvedimento adottato delle pattuglie appiedate, chiaramente è sicuramente, voglio dire, benvenuto in termini di percezione della sicurezza da parte del cittadino, ma per noi è un problema enorme perché va a essere incardinato in capo alle volanti. Se io ho 100 uomini al servizio volanti e questi oggi, fino ad oggi ci siamo detti da anni che non sono sufficienti per il controllo del territorio, perché riescono a mettere in campo 6 volanti, 5 volanti nel corso, per ciascun turno nel corso della giornata. Se io quello stesso personale vado a prevedere che vado a fare servizio appiedato, capisce bene che ne risente ovviamente il servizio automontato e quindi le volanti non volano più.
Tunnel sotto l'Arno, la soprintendente si dice favorevole, possibile alternativa al Vasariano. Antonella Ranaldi, la soprintendente per archeologia, belle arti, paesaggio della città metropolitana di Firenze e delle province di Prato e Pistoia, infatti ai nostri microfoni ha espresso questa mattina un giudizio favorevole rispetto al progetto di riapertura del tunnel pedonale sotto l'Arno, collegando il Lungarno della Zecca, dove si fermano i pullman turistici, con l'Oltrarno. Ranaldi è intervenuta anche sulle pietre in piazza San Marco messe sull'annosa questione della pensilina alle fermate della tranvia. Sentiamola.
È una piazza storica, una piazza importante, si tratta di una situazione transitoria e ne stiamo parlando con il comune. Insomma, io ero abbastanza favorevole che si creasse una corsia delimitata, insomma, al passaggio degli autobus e là fare una pavimentazione diversa.
Ci lasciammo qualche mese fa su un progetto che il comune avrebbe dovuto presentare sulla pensilina della tranvia. Non c'è ancora nessun progetto in vista.
No, però penso che effettivamente, vivendo direttamente la città, per trovarsi ad una fermata sotto il sole non è sicuramente piacevole, è veramente pesante e quindi è una necessità questa di proteggere le fermate sia degli autobus sia del tram.
La questione del progetto del tunnel sotto l'Arno, cioè, ci sono però anche delle proteste dal rione di San Nicolò e da versanti della sinistra, si dice no a questo tunnel che porterà solo un aumento, un aggravio di turisti per la zona di San Nicolò. Come lo intravede come prospettiva infrastrutturale sostenibile per un reticolo architettonico come Firenze?
Beh, potrebbe essere l'alternativa all'attraversamento del Vasariano che diventa, insomma, un tunnel pubblico. Sì, l'idea potrebbe essere, non so adesso l'onere dei costi di questa operazione, però insomma sfociare sulla Oltrarno a San Nicolò attraversando l'Arno sotto potrebbe essere un'idea, tant'è che è un'opera già esistente, non da realizzare. Un attraversamento di questo tipo potrebbe essere interessante.
E adesso occupiamoci di Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce, atteso il ritorno del festival che apre il complesso monumentale al dialogo con musica e parole. La relazione tra uomo e natura è il tema di questa edizione che partirà il 26 settembre. Oggi la conferenza stampa attesissima ci dice tutto. Sandra Salvato.
Sì, Chiara, buongiorno. Come dicevi, dal 26 al 28 settembre uno dei luoghi di spiritualità, arte e memoria più affascinanti al mondo dialoga tramite linguaggi contemporanei sull'attualissimo tema della relazione tra uomo e natura. Accade a Firenze in occasione di questa 7ª edizione di Genius Loci alla scoperta di Santa Croce, 2 notti e un'alba tra concerti, talk e performance per scoprire in modo originale l'identità del suggestivo complesso monumentale. Un evento che, ricordiamo, si realizza in collaborazione collaborazione con la nostra emittente, che negli anni è sempre stato sold out. Più di 20.000 spettatori, in prevalenza fiorentini abitanti nell'area metropolitana, hanno frequentato Genius Loci. Ma cosa vedremo? Le performance saranno al cospetto degli affreschi di Taddeo Gaddi, con protagonista la scrittrice premio Strega e anche premio Strega Giovani 2024 Donatella di Pietrantonio, il live ad esempio di Andrea Motis, rivelazione del jazz da Barcellona alle prime luci del giorno, l'incontro tra la spiritualità dello scrittore e documentarista Folco Terzani e la scienza della chimica e naturalista Sara Savioli, il sound londinese della stella del New Jazz Ruth Goller che riverbera tra queste arcate quattrocentesche, la tavola rotonda poi sulle forme del divino con lo storico dell'arte Michele Dantini e ancora Giovanna Zucconi, il filosofo Sergio Givone. E poi all'interno del complesso francescano l'omaggio alla scena prog britannica firmata da uno dei suoi protagonisti più iconici, John Greaves, eseguito tra Le ombre nel chiostro. Insomma, in programma tra il Cenacolo, la Cappella, Pazzi e il secondo chiostro, un fitto calendario di eventi che vedrà i protagonisti, insomma artisti, intellettuali, scrittori e musicisti, accompagnare il pubblico in un'esperienza davvero inedita alla ricerca di una sintesi esclusiva tra spiritualità e bellezza. Ricordiamo anche in conclusione che tutte le informazioni sul programma e tutti i dettagli li potrete trovare su controradio.it.
Avremo modo e tempo di raccontarvi questa edizione 2024 di Genius Loci, rimanete dunque sintonizzati e, come diceva Sandra, anche sui nostri canali cross mediali. Tra poco tutta la programmazione, le modalità per prenotare gli eventi, che ricordiamo sono a ingresso gratuito. Vi segnaliamo invece adesso il memoriale delle deportazioni di Firenze, che ospiterà dal 9 settembre fino al 2 novembre la mostra Progettare la memoria, lo studio di BPPR, i monumenti, le deportazioni, un percorso dedicato ai progetti in memoria delle vittime dei campi nazisti, realizzati appunto dallo studio di architettura BBPR, già firma del Memoriale Italiano ad Auschwitz. La mostra è stata progettata e realizzata da ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, e fatta a Firenze grazie al sostegno della Regione, del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, in collaborazione con i comuni di Firenze e Prato. Durante la presentazione della mostra il presidente Gianni ha inoltre annunciato che l'iniziativa culturale dedicata alle scuole, il treno della memoria, ripartirà nel 2025, forse proprio in occasione del 25 aprile. Ma sentiamo l'intervista a Dario Venegoni, presidente di ANED, realizzata da Viola Giacalone.
Noi raccogliamo in un'unica mostra cinque grandi opere dello studio di architettura BBPR, che fu uno dei grandi studi dell'architettura italiana del Novecento, per ricordare le vittime dei campi nazisti. Sono opere, come si vedrà, molto diverse una dall'altra, una delle più importanti è qui, e noi raccontiamo anche con i documenti, con le foto, con gli schizzi, con le lettere, 50 anni di attività nel corso dei quali questo gruppo di architetti è stato capace di unire attorno a sé una grande quantità di menti importanti del Novecento italiano, artisti, scrittori. C'è la lettera con cui Primo Levi accetta di scrivere la lettera al visitatore, che ancora oggi è un documento fondamentale che accompagna il memoriale della deportazione di Firenze. Il bilancio è positivo intanto perché si è salvata un'opera di rilevanza mondiale. A me piace ricordare che una piccolissima associazione, come è sempre stata l'ANED, che ha sempre avuto poche migliaia di iscritti in tutta Italia, ha saputo negli anni 70-80 impegnarsi nella realizzazione di un'opera così impegnativa. Naturalmente l'obiettivo numero uno è che il più gran numero possibile di studenti possa visitare questo memoriale.
Siamo in conclusione di GR, uno sguardo al meteo per le prossime ore: cielo sereno poco nuvoloso, nubi in aumento però dal pomeriggio con locali piogge sul nord-ovest, venti deboli, variabili, mari poco mossi, le temperature stazionarie. Sono le 12:59, tra qualche istante la linea passa alla City Lights, subito dopo G. Barbasso e naturalmente Stato Brado, e poi arriva Bravo Chi Ascolta con Giustina Terenzi. L'informazione regionale torna nella Newsline delle 18:30. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
Controradio Notizie Estate.